Mandi la foto del coso e dici guarda direttivamente da
Eccoci
me,
qua.
vedi di Massimo. C'è una
Mi
sedia di
sentite?
11.
Siamo in...
Ecco,
Franco, ci
sì, ti
siamo.
sento bene.
Buongiorno a
Ciao.
tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io direi di iniziare perché, ahimè, abbiamo un'ora di tempo massimo e quindi, visto, diciamo, il contenuto dei vostri interventi, non volevo limitare, diciamo, le vostre riflessioni. Allora, inizio nel ruolo di moderatore, ringraziando anzitutto la Biennale della Tecnologia che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questo evento. Tra l'altro, volevo fare i complimenti all'organizzazione perché ho visto il programma e la quantità e la qualità degli interventi, dei relatori, delle aziende, delle istituzioni coinvolte è incredibile. Quindi, complimenti. L'intervento di oggi che modero io a cura appunto dell'Università di Scienze Gastronomiche che rappresento. Prima di tutto volevo specificare che io non sono un docente, ma sono il responsabile delle relazioni esterne, delle partnership dell'Ateneo. Franco, scusa, tieni solo il
Sì,
microfono
mangio.
spento. Facciamo così
Ah,
che così almeno chi non parla tiene il microfono spento. Quindi dicevo, perché Franco è sempre al lavoro, quindi non smette mai di lavorare, neanche quando fa le conferenze. Comunque dicevo, insieme al mio team di lavoro mi occupo della coordinare la collaborazione con il network dell'Ateneo, che sostiene l'Ateneo, che sono circa 140 aziende, enti, istituzioni, con le quali svolgiamo attività di didattica, di ricerca e progetti di innovazione e divulgazione. Uno di questi è proprio la conferenza di oggi, perché l'obiettivo è quello di raggiungere un pubblico vasto, anche se il tema che ci è stato chiesto di proporre oggi è sicuramente molto complesso ed è stato anche non semplice declinarlo, perché la tecnologia ha tantissime applicazioni nel food system e le mutazioni nel consumo del cibo altrettanto. Dico questo perché il tema delle tecnologie noi abbiamo pensato come trattarlo, si poteva parlare di tutto il tema dell'agricoltura di precisione, dei droni nel mondo agricolo, nelle applicazioni per rendere ancora più efficaci le tecniche agronomiche, oppure il controllo di tutta la filiera dagli allevamenti ai mangimi. Pensate anche all'impiego dei macchinari e delle attrezzature per tutta la parte, diciamo, primaria, quindi dal raccolto al trasporto, alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime. O tutto il sistema di confezionamento, dai gas alimentari al packaging, alle etichettature, che tra l'altro sono tutti settori strategici per il sistema paese, perché il mondo del food, inteso anche con tutto quello che ruota attorno, è uno dei settori primari per l'economia nazionale. Ma fino ad arrivare anche all'aspetto logistico e distributivo, gli impatti che ha la tecnologia nei punti vendita, nel mondo della ristorazione e dell'e-commerce. Ecco, questi sono i tre ambiti che oggi affronteremo con maggior attenzione insieme alla variazione delle abitudini al consumo. Ma pensate anche a tutto l'aspetto che c'è sulla tecnologia rispetto anche alla tracciabilità e la blockchain, che diventeranno sempre più strategiche per la food industry italiana e per le eccellenze italiane, sia per affrontare il mercato nazionale che internazionale. Per non parlare anche infine di tutto il tema del waste management, del food waste, del recupero del packaging, la quantità enorme di materiale, di materie che si possono recuperare dal sistema food. E quindi tutto il tema e l'importanza dell'economia circolare. Comunque, tutta questa complessità in parallelo tra tecnologia e cibo spiega anche che cos'è Pollenzo, che cosa fa l'Università di Scienze Gastronomiche. Noi cerchiamo di, attraverso un approccio olistico e sistemico, studiare il cibo a 360 gradi. Lo facciamo nella nostra offerta didattica, nella ricerca e nella collaborazione col network. Però adesso io mi taccio e presento i moderatori che attualmente sono tre collegati, si collegherà anche un quarto relatore alle 10:45, che sono Maria Giovanna Onorati, una nostra professoressa, la professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi e coordinatrice della terza missione presso il nostro Ateneo. Franco Costa, che insieme al fratello Sandro guida Costa Group. Poi vi racconterà meglio cosa fanno, ma sono specializzati nella progettazione degli arredamenti dei locali pubblici. È un nostro partner strategico, con oltre 6.000 ristoranti e punti vendita realizzati in tutto il mondo, porterà sicuramente la sua esperienza e la visione di quanto l'impatto del Covid e le soluzioni tecnologiche potranno garantire anche per il futuro di un comparto come il mondo della ristorazione, per esempio. Abbiamo Emna che è connessa già con noi, direttore commerciale di Ecortiglia, e-commerce di riferimento per i prodotti freschi e alimentari, mai come in quest'ultimo anno ha avuto un ruolo da protagonista nel cambiamento anche delle abitudini al consumo, che è già partito anni fa, ma che si è consolidato, e anche lei è un'ottima sentinella e punto di osservazione di questi aspetti. Alle 10.40 si collegherà poi Giacomo Marinelli, che è il direttore marketing e comunicazione del gruppo Filenio, e con lui cercheremo di vedere anche come le tecnologie, specie dal punto di vista del food packaging, hanno impattato. Partiamo dall'intervento della professoressa Onorati, che insieme ad altri docenti dell'Ateneo, li ricordo, la professoressa Torri, Saccone e Piocchi, e i professori Frante Francesco e Corvo, con la collaborazione del rettore e dell'Ufficio Relazioni Esterne, hanno realizzato questo progetto di ricerca che si chiama Effetto Lockdown. C'è anche un libricino, c'è una pagina internet della sezione ricerca che ne parla, ma siccome è stato svolto nella prima parte, proprio nel lockdown, ed è stato terminato i primi di maggio, lascio la parola alla professoressa Saccone per un aggiornamento sull'evoluzione dei dati.
Allora, un momento. Allora, buongiorno. Sì, io sono Maria Giovanna Onorati, come ha già detto il nostro moderatore Gabriele Cena. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di presentare i risultati di questa ricerca all'interno di questo evento così interessante e importante. Dunque, questa ricerca, come ha annunciato il nostro moderatore, è stata una ricerca che viene definita una ricerca instant, realizzata durante il primo lockdown, quindi tra l'aprile e il maggio 2020, con l'intento proprio, diciamo, di fare un'istantanea dei cambiamenti che si stavano producendo nelle abitudini di consumo alimentare degli italiani durante quello che adesso possiamo chiamare il primo lockdown. Io condivido il mio schermo, perché vi devo presentare appunto dei dati di ricerca.
Grazie. Maria Giovanna, ne approfitto, sì, intanto per ricordare a tutti, sì, di stare dentro i 15 minuti.
Assolutamente, mi ha chiesto, sì, io farò questo grande sforzo, appunto. Sì,
grazie.
Sì, benissimo. Dunque, noi abbiamo realizzato questa ricerca ben consapevoli del fatto che l'emergenza globale generata dalla pandemia avrebbe avuto un effetto non transitorio sui consumatori, quindi sulla domanda e ovviamente di conseguenza potremmo dire anche sull'offerta, ma più in generale per esempio sull'aspetto della food security, sull'accesso ai beni alimentari e complessivamente sui sistemi alimentari. L'impulso a realizzare questa ricerca ci è venuto infatti proprio da quelle immagini che ricordiamo tutti dei supermercati con gli scaffali vuoti, che ci hanno messo sotto gli occhi l'estrema vulnerabilità delle nostre filiere produttive, filiere troppo lunghe, basate prevalentemente su una logistica diciamo poco integrata con l'intelligenza artificiale o con infrastrutture digitali ma anche fisiche, appunto poco attrezzate, diciamo, a fronteggiare eventuali interruzioni. Ormai siamo tutti d'accordo sul fatto che la pandemia ci ha svelato una situazione di arretratezza complessiva del paese e che il cambiamento innescato, più che di una rivoluzione o di un cambiamento radicale, sia stato invece piuttosto un'accelerata a dei processi improcrastinabili e anche a delle tendenze che già cominciavano a serpeggiare nel nostro paese, che invece oggi sono irreversibili. Quello che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi è in realtà, direi per parafrasare un famoso romanzo di García Márquez, in realtà era la cronaca di un collasso annunciato. Devo necessariamente darvi un paio di informazioni di scenario per capire come, perché, dove si va a collocare questa ricerca e perché noi l'abbiamo realizzata. Infatti, noi già l'Istat ci aveva già detto, con dei dati riferiti al 2018, che l'impresa italiana, soprattutto nel settore, diciamo, del food, era piuttosto in ritardo sul 4.0. Io qui ho estratto dei dati riferiti al solo settore alimentare, solo ad alcuni indicatori utilizzati dall'Istat per costruire questo indicatore sintetico, per dirvi che appunto la presenza, per esempio, di infrastrutture e connessioni in banda ultralarga era presente soltanto nel 30% delle industrie italiane di food and beverage con almeno 10 addetti e solo nel 19,7% del 17,9%, scusate, dei servizi della ristorazione, che una strategia di digitalizzazione dell'impresa era presente nel 17,9% del food and beverage e nel 10,4% della ristorazione, ma anche il dato che ci avrebbe dovuto far riflettere molto era quel 23% dell'industria food and beverage e 38,6% dei servizi di ristorazione che non hanno saputo rispondere al survey su questi dati. Questo ritardo tecnologico nel sistema produttivo del paese ce lo aveva anche preannunciato l'indicatore DESI, il Digital Economy and Society Index, sviluppato a livello europeo, che per il 2020 vedeva ancora l'Italia un po' come fanalino di coda tra i paesi dell'UE 28. Eppure, nonostante tutto, qualcosa si muoveva sul piano dei consumi, italiani. Infatti, tra i beni e i servizi che all'inizio dell'anno si stimava sarebbero entrati nel paniere dei consumi Istat, c'erano proprio la consegna dei pasti a domicilio, il food delivery, che qui vediamo insieme ad altri servizi che poi, consumi che poi sono stati riconosciuti come essenziali, durante il lockdown. Quindi è importante fare queste premesse di scenario proprio per capire diciamo come si è collocata questa ricerca e qual è stata appunto l'esigenza che ci ha spinto a fotografare questi fattori di cambiamento occorsi nelle abitudini di consumo alimentare degli italiani e quale impatto avrebbero potuto avere. Ora, vi faccio una breve descrizione della ricerca. La ricerca è stata somministrata online ad un campione di convenienza autoformatosi, raggiunto dall'Università di Scienze Gastronomiche attraverso diversi canali, con un supporto molto prezioso da parte dell'Ufficio Relazioni Esterne, attraverso mailing list, tecniche a palle di neve e social media, e ha raggiunto, nonostante la grande difficoltà del periodo, perché l'abbiamo realizzata in pieno lockdown, ha raggiunto 3.155 rispondenti validi nell'intero paese. I dati sono stati raccolti nell'arco di un mese tra aprile e maggio 2020 e il questionario, quindi in pieno lockdown, e il questionario ha esplorato le abitudini alimentari domestiche prima della pandemia di Covid e durante il lockdown. Questo ci ha permesso di registrare i cambiamenti percepiti, ma di farlo anche con un intento più ambizioso, che è stato quello di intercettare in profondità quei fattori sottostanti a questi comportamenti osservati che sono capaci, che diciamo sarebbero stati capaci di dar vita a forme di consumo più stabili e più socialmente regolate. Qui vi presento questo grafico. Questo è un grafico che sintetizza le variazioni nei comportamenti alimentari medi dei nostri intervistati. Come vedete, le barre che vanno verso sinistra, quindi con valori minori di zero, indicano il ridursi di un comportamento di consumo, e sono quelli che ho cerchiato in rosso, mentre quelli che vanno verso destra, cioè con un valore maggiore di zero, indicano un incremento di comportamento di consumo durante il lockdown. Come vediamo, durante il lockdown si sono drasticamente ridotte le uscite per andare a fare la spesa e si è cominciato a fare la spesa online. Quindi abbiamo introdotto questa pratica di acquisto che era ancora molto poco diffusa nelle abitudini di spesa degli italiani. Ci siamo messi a cucinare con gli altri componenti della famiglia, soprattutto ad impastare, utilizzando molti elettrodomestici e quindi rendendo anche i nostri spazi domestici sempre più multifunzionali. Questo è anche un aspetto progetto che coinvolge anche le tecnologie, ma su cui non mi soffermerò. Ma soprattutto, e questo è un aspetto molto importante invece per il nostro focus di analisi oggi, soprattutto notiamo che un crollo dei canali tradizionali di informazione per gli acquisti alimentari, quindi gli amici e i parenti, i negozianti e anche l'etichetta, che invece ha un ruolo molto importante per i consumatori italiani, ma che è molto strettamente collegata al consumo in presenza, in favore invece di siti web da cui trarre ispirazione sia per gli acquisti che per cucinare. E poi registriamo durante il primo lockdown un ridursi degli ordini di piatti a domicilio, del food delivery. Ma attenzione che questo dato, visto così, cioè se noi lo lasciamo solo a un livello di analisi descrittiva, è fuorviante, perché sembrerebbe essere irrilevante proprio perché si riduce, e invece è proprio esattamente il contrario. Cioè il food delivery è l'elemento cruciale che entra in gioco in un processo di rinnovamento degli stili di consumo alimentare per noi, da noi esplorati, dove ovviamente l'integrazione con le tecnologie è fondamentale. E questo perché? Perché effettivamente questa ricerca è andata oltre la descrizione dei comportamenti, delle variazioni di comportamento osservati, per cercare di esplorare invece fattori sottostanti, predittivi di un cambiamento invece di lungo periodo nelle abitudini di consumo. E quindi vengo a presentarvi questo grafico, che sembra complesso, ma in realtà non lo è. È un grafico, io qui vi ho evidenziato tre aspetti, è un grafico che in realtà schematizza un sistema fattoriale, cioè una procedura di analisi dei dati che toglie di mezzo tutte quelle variabili superflue, che sono sì significative, ma che in realtà sono superflue, e va all'essenziale, cioè lascia solo quelle essenziali, vede come sono collegate fra di loro, quelle variabili che invece entrano in gioco a definire dei fattori latenti, cioè non immediatamente osservabili, ma che invece hanno guidato, hanno motivato e sotteso il cambiamento osservato o dichiarato dai nostri intervistati, che poi sono appunto quei fattori di cambiamento, diciamo, del consumatore pandemico recluso in casa. Ora io vorrei porre l'attenzione su questo ultimo fattore, no? Questo fattore F5, come vedete, questo fattore che è interamente generato, ok, dagli altri, vedete ci sono delle frecce, questo lo potremmo definire come un tratto caratterizzante in uscita, va bene, del consumatore pandemico intervistato, che delinea un comportamento, un atteggiamento di consumo meno distratto, più attento, noi lo abbiamo chiamato mindful, attento, che è un consumatore che tende a comprare cibo locale, cibo biologico, cibo fresco. Va bene? Ora, questo fattore, che a sua volta è influenzato dagli altri, ha tra i suoi fattori influenzanti, diciamo generanti, il fattore 4, questo che per noi è il fattore 4, cioè uno stile alimentare che noi abbiamo definito smart, va bene? Questo fattore smart, vedete, ha una caratteristica molto chiara, che crea, influenza altri fattori, ma non è a sua volta influenzato. Quindi in realtà qualcosa di unico, potremmo dire quasi di divino, cioè qualcosa che non si era mai visto prima, e quindi vuol dire che ci parla di una smartfulness, di un'intelligenza che è del tutto nuova, che non è semplicemente riducibile all'utilizzo delle tecnologie né alle intelligenze tradizionali, ai modi intelligenti tradizionali di approvvigionarsi di cibo, ma è un'intelligenza che ha delle caratteristiche ben precise, è fortemente spiegata dalla generazione dei consumatori, quindi cresce al crescere dell'età, ed è in una qualche misura correlata, spiegata all'utilizzo, all'aver fatto consumo di food delivery durante il lockdown. Ora, queste evidenze che noi intravedevamo già a giugno sono state poi confermate da dei dati di ricerca realizzati successivamente in Italia da altri soggetti. Io qui vi riporto per esempio i dati comparsi nel report Trade Lab realizzata da Confimprese. Allora, cosa vediamo? Vediamo che in realtà, se è vero che prima della pandemia c'era un 35% di consumatori consumatori che utilizzavano il food delivery, e questi erano costituiti prevalentemente da giovani generazioni Y e Z, i millennials e i centennials, durante il lockdown, nonostante la comprensibile flessione, attenzione, quello era un consumatore in pieno trauma pandemico, laddove questo servizio ha tenuto, è stato proprio grazie invece alle generazioni più adulte e più mature. Vedete che qui le contrazioni sono minori sulle generazioni X e baby boomers. Perché? Le risposte sono molteplici, ma così ci potremmo dire che, per esempio, sono le generazioni che avevano magari una condizione lavorativa più stabile, che gli ha permesso, per esempio, di fare lo smart working, che hanno trovato nel pasto a domicilio un compromesso tra la vecchia pausa pranzo e un pasto preparato a casa. Ma questo dato riflette anche,
Ti sei messa la sveglia, bravissima. Così
mi sono messa in 15
minuti. Andando alla conclusione.
Scusatemi, ho finito, comunque ho quasi finito, abbiate pazienza. Quindi, durante il lockdown, stavo dicendo appunto, ma questo dato riflette anche sul versante del consumo le caratteristiche che ha avuto il food delivery in Italia, proprio perché ci dice i dati della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ci dice che il 14,5% delle attività di ristorazione che hanno avviato il food delivery in Italia in realtà si sono improvvisati, cioè sono stati ristoranti che, rientrando probabilmente in quel 20% rilevato dall'Istat che vi ho mostrato all'inizio, di coloro che contavano su un minimo di infrastruttura tecnologica, lo hanno fatto con l'unico obiettivo, diciamo, di mantenere viva la relazione con i clienti, con i loro clienti. E quindi questo spiega un po' queste caratteristiche di coloro che hanno mantenuto questo servizio di food delivery durante il lockdown. Ora io vengo alle conclusioni e siamo all'ultima slide. Le conclusioni sono, diciamo, abbastanza chiare nonostante l'immediatezza di questa ricerca. Il cambiamento era già in atto, noi abbiamo cercato di coglierne l'essenza, e cioè emerge uno stile alimentare smart che vede, diciamo, è guidata dagli adulti, non dai giovani, dai più giovani come ci aspetteremmo, ma dagli adulti, i quali in tempi di crisi saranno i big spenders, ok? E quindi saranno coloro che si faranno portatori di una domanda di consumo nuovo, perché vivranno una condizione di vita quotidiana nuova e diversa. E il food delivery sarà una delle principali forme che assumerà questa nuova domanda di consumo. Infatti sappiamo che oggi è l'unica attività non soggetta a nessuna restrizione dalle varie ordinanze, che vuol dire però un ripensamento dell'offerta gastronomica in una prospettiva di omnicanalità, di offerta di un'esperienza di consumo integrata in cui la tecnologia sarà cruciale, ma non più pensata e utilizzata in una prospettiva emergenziale e suppletiva rispetto alle forme di consumo più tradizionali, ma che porterà invece ad un tipo di consumo che non è, che sarà tutt'altro che disumanizzato o, diciamo così, McDonaldizzato, ma sarà un tipo di consumo mindful, che era quel fattore in uscita, quell'atteggiamento di consumo in uscita che abbiamo visto prima, che sostanzialmente accorpa dentro di sé delle priorità che noi oggi riconosciamo come le priorità del consumo sostenibile. Questa sarà una sfida enorme, ma questo vorrà dire anche che per realizzare questa trasformazione nell'offerta gastronomica non ci vorranno solo gli adulti, ma ci vorranno soprattutto i giovani, giovani visionari e preparati, che in questo processo di cambiamento saranno, diciamo, chiamati a guidare dei nuovi trend, ma questa volta non dalla parte dei consumi, come spesso succede, come sempre succede nella società dei consumi, ma questa volta probabilmente nell'immaginare un'offerta nuova. E quindi mi fermerei qui. Grazie.
Grazie molte. Grazie molte. Io passerei subito la parola a Franco. Prima faccio presente che c'è la possibilità per chi ci ascolta anche di chattare, iniziano ad arrivare alcune riflessioni e domande, e cercherei magari di trovare il tempo alla fine di coglierne alcune. Ecco. Lascerei la parola a Franco, perché prima di passare anche all'esperienza di Cortiglia, la visione che ha lui di tutto il mondo fuori casa, della ristorazione non solo, è quanto mai importante in questo dibattito. A te, Franco.
Grazie, grazie. Ho seguito con attenzione quanto ha detto la dottoressa, concordo su alcune cose, su altre io sono molto più legato a un ritorno al passato e non vedo l'ora che torniamo indietro, non vedo l'ora che ritorniamo a abbracciarci, non vedo l'ora che la gente ritorni sulle strade e passo questo momento pensando al delivery, ai takeaway, eccetera, come un momento transitorio. Devo dire che io costruisco locali per takeaway in America da 10 anni, in tutto il mondo, però insomma è tutta un'altra cosa andare al ristorante, essere serviti e godere di quella mezz'ora di benstare col corpo, con la mente, in unione con gli altri. Quindi io produco anche queste cose, però devo dire sinceramente. Il ristorante, l'ambiente, lo stare assieme, la caffetteria, la sala da tè, tutto, totalmente un altro ambiente che ci dobbiamo riconquistare e molto velocemente, mi auguro. Fatta questa precisazione, concordo su una cosa invece veramente giusta. La storia di un collasso annunciato che ha detto la dottoressa non è giusta, è di più. Il mercato della ristorazione stava vivendo un momento incredibile dove tutti pensavano che era facile fare soldi e quindi tutti arrivavano nella ristorazione. Poi la ristorazione è una cosa molto seria, la devono fare quelli che la sanno fare, che la fanno con attenzione, con rispetto per il cliente, e usando grandi qualità e dando molta importanza alla bellezza. Quindi penso che purtroppo il collasso annunciato ha ragione perfettamente perché era un mercato totalmente dopato e questi mesi di chiusura lo stanno dimostrando con la strage di locali, vendite annunciate, situazioni incredibili. In tutto questo grandissimo casino, io quasi tutte le mattine mi alzo e faccio. Prima di andare a letto, alla sera una telefonata a Miami o a New York e al mattino la prima telefonata che faccio normalmente a Seoul o a Hong Kong per sentire un po' come va dall'altra parte del mondo, dai nostri clienti, eccetera, eccetera. Devo dire che non ho l'impressione che la stiano vivendo gli altri come la stiamo vivendo noi. Io in questi mesi ho girato comunque molto. Con tante belle autocertificazioni, tanti tamponi quando arrivo negli aeroporti, di qua e di là per il mondo. Però devo dire che secondo me ce la stiamo facendo veramente sotto in termini molto facili. Poi posso dire, ecco, quindi cosa sta cambiando? Sta cambiando che chiaramente ci hanno detto ai ristoratori, state chiusi perché voi siete degli untori. In realtà molto sintetico è questo. Io credo che i ristoratori, e parlo di ristoratori, ma potrei parlare di altre categorie, abbiano usato in questi mesi il massimo delle attenzioni, escluso qualche delinquente, che quelli andrebbero fatti chiudere, ma comunque quello era una cosa che se non rispettavano le norme mi sembrava abbastanza chiaro. Però posso dire che io ho visto gente che ha comprato decine di cose, che ha messo e sanificatori dovunque, che ha fatto attenzioni incredibili e oggi sono costretti alla chiusura. Quando vediamo altre cose invece, e quindi penso che ce la siamo cercata. Penso che, ad esempio, quest'estate una maggiore attenzione, quando si andava in giro, una maggiore attenzione qualcuno la doveva raccomandare. Io sono stato nelle Puglie e vi garantisco che sabato sera non si camminava per le strade. E a Napoli non ne parliamo e così via, potrei citarne tante di queste situazioni. Quindi, francamente, ce la siamo un po' cercata e stiamo ricercandocela ancora, secondo me. Spero si passi presto. Dopodiché, io posso dire quello che ho fatto. In questo periodo di chiusura abbiamo cercato di lavorare un attimino a trovare delle soluzioni che fossero veramente pratiche, non discorsi, perché i discorsi qua ne abbiamo già sentiti anche troppi dai nostri politici. E abbiamo creato cose strane, ne cito alcune. Abbiamo creato ad esempio un tunnel molto piccolo che permette all'entrata, misura la febbre, misura la, ma soprattutto sanifica la persona e gli oggetti. E questa è una cosa molto interessante. L'abbiamo preparata, noi l'abbiamo anche davanti al nostro stabilimento e l'abbiamo usata. Abbiamo lavorato per creare dei nuovi sistemi di takeaway. Il sistema di vendita in takeaway in Italia non è assolutamente presente o in minima parte. Abbiamo cercato di dargli un minimo di attenzione e abbiamo creato degli espositori refrigerati e caldi a parete che però con un sistema di luce, eccetera, sanificano il packaging. Questo credo che sia veramente una grande novità, perché va bene il takeaway, ma poi alla fine se prendo un cartone che l'ha toccato un altro, takeaway, cosa me ne faccio? Non serve a niente, insomma, il problema rimane. Quindi diciamo che stiamo cercando di andare in quella direzione. E abbiamo creato, proprio per cercare di accelerare quel passaggio, un modo, una strada nuova al takeaway, che non sia il classico takeaway all'americana, che entri, prendi i prodotti e te ne vai, ma che entri, prendi i prodotti preparati negli espositori caldi e freddi, sanificati, e poi hai una piccola vetrina dove viene fatta la proposta del momento, che potrebbe essere la colazione o un piccolo pranzo a mezzogiorno o qualcosa nel pomeriggio, un dolce al pomeriggio, e il caffè con le casse automatiche e tutto. Quindi abbiamo cercato di dargli un po' di italianità a questo sistema molto americano, che comunque ha avuto successo nel mondo. Abbiamo lavorato con altre aziende alla ricerca di nuove forme di cottura. In maniera particolare abbiamo lavorato su un sistema di cottura che lavora al caldo, cioè io faccio una cottura normale come ho sempre fatto, metto sotto vuoto il prodotto, lo metto dentro un contenitore e il prodotto mi rimane perfettamente uguale e caldo esattamente per 4-5 giorni dal momento in cui l'ho fatto. Questa è una cosa molto interessante, creata in collaborazione con l'Università di Parma e dal professor Cacci e da un'altra ditta italiana. E chiaramente questa operazione è molto interessante perché va in alternativa al mondo del freddo, quindi alla catena del freddo, dove in più di un'occasione il prodotto subisce alterazioni enormi. Pensate, quando viene lasciato fuori, ad esempio, nei periodi estivi, arriva i gamberoni che arrivano dalla Thailandia, che vengono lasciati davanti ai ristoranti alle 8 del mattino, quando i ristoranti aprono alle 11. Pensate quante cariche batteriche che genera. Questo è un classico in Italia, non è che ci dobbiamo stupire di quello che sto dicendo. E diciamo che abbiamo lavorato, ad esempio, questo sistema a caldo è molto interessante perché mi permette, dimmi.
Franco, scusami, ti interrompo perché qualcuno mi dice che non si sente molto bene. Controlla solo che l'audio sia attivo. Ok?
Sì, dovrebbe
Vai.
esserlo. Io non ci capisco niente, che io odio la tecnologia, quindi per me.
Ok. Dai, riprova.
Bene,
Io ti
lo
sento
dico.
bene comunque, però vai pure, scusa
Mi senti?
l'interruzione.
No, no.
Vai.
Ecco, diciamo che ad esempio questa conservazione a caldo è molto, molto interessante perché è un'alternativa a tutto quello che c'è sempre stato. Quindi vuol dire che io posso produrre un prodotto, tenerlo 4, 3, 4 giorni a disposizione. E quando lo tiro fuori è caldo esattamente come al momento della cottura e è buono esattamente come al momento della cottura, mi serve solo impiattarlo. Quindi questo permetterebbe di avere una qualità e una varietà di prodotti molto più, soprattutto molto più facili e disponibili per i pasti a domicilio, per il takeaway e soprattutto per il settore degli hotel, che invece erano limitati al classico toast, insomma. Tra le tante cose su cui abbiamo lavorato sono i pagamenti automatici, cioè io arrivo davanti alla cassa, alla fine mi bendo, faccio le attenzioni, mi lavo le mani ormai come una lavascale 50 volte al giorno, arrivo e pago quei soldi che chissà che fine hanno fatto, dove sono arrivati. Ecco, quindi anche le casse automatiche, tutto questo lavoro e tutto questo non passaggio di denaro reputo sia molto interessante. Abbiamo lavorato su un altro progetto, ad esempio, molto interessante. Uno dei grandi problemi dei ristoratori, ad esempio, è il vino, la cantina. diciamo un ristorante buono a un 200-300 mila euro di vini in cantina, che comunque sono denaro, visto che non ti aiuta nessuno, tantomeno lo Stato, se non con qualche miseria, diciamo che abbiamo trovato gruppi interessati che hanno proposto delle soluzioni nuove, cioè io ti faccio la cantina con te, ho 1000-1500 etichette di vino, tu ti fai la cantina assieme. E il vino viene tramite un'app scaricato in automatico settimana per settimana e ri riconsegnato. La cosa interessante di tutto questo passaggio è che tu lo paghi dopo e quindi lo paghi quando l'hai consumato. Questa non è una cosa da poco, vuol dire evitare di avere cantine da 200-300 mila euro, che in questo momento servono sicuramente per altre cose. Abbiamo lavorato per creare dei sanificatori per i bicchieri. Quindi praticamente i bicchieri quando escono sono sanificati in automatico e in automatico abbiamo creato dei contenitori per le bottiglie che pensavamo era nato come gadget natalizio, mi sa che ce lo teniamo anche quest'anno, ma insomma, conclusione, è un sistema molto interessante perché viene sanificata la bottiglia. Un'altra cosa interessante è che abbiamo lavorato sui cocktail. Prima l'attenzione particolare nei cocktail era il barman. Il barman era un po' come il DJ che shakerava, creava la situazione davanti al bancone. Oggi quella situazione davanti al bancone per un po' di tempo ce la dovremmo dimenticare e quindi la nostra idea è stata di creare un'esperienza al tavolo, quindi lavorare su dei cocktail creati precedentemente, messi dentro delle bottiglie più o meno simili a quelle del profumo, quindi dentro dei packaging molto particolari e presentati chiusi dentro una campana di vetro al tavolo, creando l'emozione, spostando lo show al tavolo, dove l'apertura del packaging, del regalo, è in realtà come se io ti regalassi un gioiello e quindi il barman diventa importante nel momento della presentazione al tavolo, spostando l'attenzione da quello che era il bancone al tavolo. Anche questa è stata una cosa, tra l'altro, molto simpatica. Abbiamo lavorato proprio per l'immagine del percepito che deve diventare fondamentale. Oggi io passo davanti a un locale, devo percepire che lì c'è sicurezza oltre che qualità. Abbiamo lavorato ad esempio a questo progetto che sembra banale, ma ve lo faccio vedere. Praticamente, quando arriva il cameriere in qualunque ristorante del mondo, mi arriva al tavolo in questo modo e mi porta il piatto col dito dentro. Mettila come vuoi, o sotto o sopra, comunque lo tocchi. Praticamente con un semplice accorgimento il piatto potrebbe essere servito in questo modo. Servito in questo modo mi dà un'immagine di percepito. Meglio ancora se c'è la campana sopra. Cioè sono piccoli accorgimenti. Un'altra cosa che abbiamo lavorato, molto interessante, ve la faccio vedere velocemente se la capite da qua, sono questi espositori. Questi, spero che si vedano, eccolo qua. Questi
Sì, si
separelli
vede.
sono praticamente degli ombrelli che tu prendi, metti davanti al tuo tavolo. Li abbiamo realizzati assieme a facendoli costruire praticamente in carcere e decorandoli a mano. È una cosa particolare, ma è una cosa che non ingombra, che ti dà un po' più
Sono bellissimi, li abbiamo visti, Franco,
ti dà
veramente
un po' più di
complimenti.
solarità. Ti dà un po' di solarità rispetto al plessiglass che. Insomma, io conclusione, tanto per essere molto veloci, conto in un rapido ritorno al passato che riporti la gente nei ristoranti, che ricrei quel mondo che effettivamente manca. Con una grande attenzione all'ecosostenibilità, che credo che questo sia il momento veramente importante per fare un grande cambio, e quindi concordo ancora con la dottoressa, questo è veramente un momento unico. Mi auguro che soprattutto i ristoratori da questo grande casino abbiano appreso apprendano una grande idea, una grande, insomma, un grande che è sostanzialmente rispettare il cliente. Attenzioni, attenzioni, attenzione al cliente, che non sono solo il piatto, l'attenzione in generale, quindi un ritorno all'oste che col cliente condivideva il successo, i sogni e queste cose. Io quindi credo ancora nella ristorazione tradizionale, che è quella che ha fatto della cucina italiana l'emblema nel mondo, e conto e spero che questo brutto momento passi presto, ma che soprattutto renda più coscienti chi fa ristorazione nel mondo per il futuro. Io vi
Grazie
ringrazio, penso
Franco.
più o meno di aver detto quello che
Sei
pensavo.
stato veramente, diciamo, in linea con i tempi e sempre stimolante. Grazie alla tua grande
Cioè, ho una
esperienza.
qua davanti che si agita, che sembra che siamo
No, ma ne
Vision
sei
Urbana.
tranquillo, siamo in tempo. Adesso passerò la parola a Emna che, sentendoci l'altro giorno, abbiamo parlato di come il Covid è stata un'evoluzione forzata del sistema. Però ecco loro, al di là di fare un servizio di delivery, consegne e-commerce, comunque monitorano con molta attenzione, con survey e analisi il mercato. Ecco, quindi lascerei la parola per darci ulteriori riflessioni su come hanno vissuto loro questo cambiamento e come impatterà anche sulla velocità del cambiamento delle abitudini.
Grazie Gabriele, buongiorno a tutti. Allora provo a presentarvi velocemente un po' di insight su quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi, con appunto una velocità anche molto importante, nel senso i cambiamenti sono stati talmente veloci che penso che oggi in questa seconda ondata stiamo anche vivendo forse dei trend completamente diversi da quelli che sono emersi nel primo periodo, quindi grazie anche al ruolo della tecnologia e al fatto di vedere i dati proprio in modo istantaneo tutti i giorni, riusciamo a vedere in tempo reale cosa sta succedendo. Passo sulla presentazione di Cortilia, ormai sapete che è il posto che c'è sempre la coda la sera per fare la spesa. Purtroppo la coda digitale è stata anche una delle innovazioni dell'ultimo periodo che stiamo vivendo con molta più intensità. Volevo insistere su due cose importanti che sono successe negli ultimi mesi. Da una parte il canale e dall'altra parte la composizione del paniere. Sul canale abbiamo visto tutti che è stata un'accelerazione dell'introduzione nel digitale nelle nostre vite quotidiane. In realtà la spesa è stata una di queste cose che sono cambiate, ma in realtà io ho fatto pure matrimoni digitali, quindi ormai tutto è digitale, incluso la spesa, con tante persone che l'hanno fatto per la prima volta. Il potenziale dell'e-commerce alimentare, nessuno di noi lo sa perché quello che abbiamo osservato era solo la capacità massima che potevano raggiungere, in realtà lato offerta, lato domanda. La domanda era molto più importante di quello che si poteva soddisfare. Quindi l'unica cosa che osserviamo oggi come statistiche non è tanto quanto è stata la domanda, ma è quanto la capacità massima dell'offerta. E questo spero che in questa seconda ondata, con l'adattamento anche di tutti i retailer per aumentare la capacità, riusciamo a soddisfare bisogno superiore. Però c'è anche stato in realtà un recupero di terreno di alcuni canali di prossimità. Non solo canali di prossimità nella forma fisica, ma anche tramite un e-commerce informale. Forse tutti avete vissuto il vostro fruttivendolo o la pescheria del quartiere che tramite un canale WhatsApp, quindi come diceva all'inizio la dottoressa, tanti di questi non erano preparati, in realtà la creatività è stata che anche se non ero preparato all'e-commerce, e forse non ho usato un canale formale come un Deliveroo, un Glovo, ho improvvisato grazie al mio database molto locale con un WhatsApp per deliverarti la spesa a casa. Invece sul secondo pilastro, che è l'evoluzione del paniere, ovviamente abbiamo tutti trasferito i nostri consumi da fuori casa a dentro casa. E questo ordinando delle cose pronte o ricreando a casa quello che prima facevamo al ristorante. Adesso vi farò alcuni esempi, di seguito ve li illustro anche con un po' di numeri. Noi abbiamo visto in particolare l'incremento, ovviamente, oltre alla solita farina, lievito, pizze, eccetera, anche della parte pesce o alcuni tali di carne che di solito uno mangiava al ristorante, adesso prova a ricrearli a casa, la parte del vino, dei cocktail, eccetera. In questa seconda ondata, quello che vediamo un po' di diverso è che forse c'è stata un po' di stanchezza del cucinare a casa, quindi è vero, sta crescendo la farina di nuovo, ma forse ha un ritmo che sarà diverso, perché da un lato si sono organizzati meglio i ristoranti per la parte di delivery, dall'altra parte non c'è più l'effetto di novità. Non c'è più quel mood di dai, cuciniamo, eccetera, tutti i giorni, perché ormai forse sappiamo che non è una situazione temporanea per poco tempo, ma purtroppo una cosa che forse è destinata un po' a durare. In questa seconda ondata, una cosa che sarà interessante è che c'è il periodo natalizio, quindi adesso penso che noi come retailer, ma tanti altri, stiamo provando a capire come sarà il Natale, perché era comunque un momento di consumo molto importante sia a livello di fatturato che a livello anche di convivialità, di abitudini, di cambio del paniere, cioè nel senso forse sì, il massimo delle persone sono quattro, uno ha già due figli, non comprerà l'aragosta perché non c'è modo di consumarla a casa. Rimane sempre forte l'attenzione alla parte, quello che abbiamo sentito prima, il mindful, la parte del locale, la parte del bio, la parte dei complementi alimentari. Adesso un trend in emergenza è tutta la parte di attenzione al prezzo, con purtroppo questa crisi avrà anche un impatto economico su tante famiglie. E quindi speriamo non degrada la qualità di vita di alcune persone, il che significa per i retailer comunque un'attenzione maggiore al prezzo come criterio di scelta. Sembra che questi due trend non si parlino fra di loro, perché se io compro locale e bio, forse qualcosa in più di sovrapprezzo c'è, è probabile che ci sia una segmentazione superiore dei target. Volevo illustrarvi solo velocemente queste due cose di cui ho parlato. Questa è la ricerca, della keyword spesa online, come vedete, su un trend che era abbastanza piatto qua. In marzo abbiamo avuto un primo picco, adesso il picco è molto minore, da una parte perché le persone hanno già visto adesso dove possono fare la spesa, si sono già informate, eccetera, forse c'è anche meno l'effetto della novità. Questo invece è una survey che abbiamo fatto sulle abitudini di canale e come vedete questo prima del lockdown e questo dopo e questo continua ancora oggi perché questa survey è di ottobre e mentre l'online prima aveva una fetta importante che non aveva mai fatto la spesa online, adesso questa fetta è caduta quasi a zero. Mentre quelli che fanno la spesa sempre e spesso è incrementata da 44 a 86, con un calo della parte super e iper. Qua volevo invece illustrarvi due esempi interessanti sulla parte dell'evoluzione del paniere. Che ci sono due differenze. Qua sono dei trend che secondo noi sono destinati a durare. Per esempio, se io imparo a cucinare il pesce a casa, anche se poi riaprono i ristoranti, è probabile che continuo a cucinarlo a casa nel tempo, perché forse ho imparato, ci ho preso gusto, ho scoperto delle ricette nuove. Quindi, come vedete, qua era inizio gennaio di quest'anno. C'è stato il picco molto importante intorno a marzo-aprile, sia del pesce e del vino. Questi sono i dati di vendita di Cortilia. E poi non è calato al livello di gennaio scorso, in realtà si è mantenuto nel tempo, adesso si vede una ricrescita, ma comunque il livello generale, se questo è indice 100, siamo scesi al minimo a 150 e adesso riprende. Quindi per noi questo è un indicatore su un trend che potrebbe essere destinato a durare nel tempo. Mentre questo, una parte un po' più, tutta la parte del, delle farine, ingredienti per cucinare a casa, ha avuto un grande picco nel periodo aprile-maggio, ma poi è risceso al livello dal quale partiva, quindi si vede che era un trend molto più puntuale. Adesso io sto monitorando anche tutta la parte del comfort food perché credo molto che questi momenti uno ha bisogno anche di bere un caffè buono anche se non esce da casa, mangiare una pasticceria buona anche se non esce da casa e la combo fra retail e delivery sarà quello che aiuterà a sopravvivere questo periodo. Quindi adesso tutta la nostra attenzione è quali sono i trend che sono destinati a durare e quale di queste disruptions che pensavamo essere temporanee potrebbero impattare sul lungo termine il nostro modo di consumare, ma soprattutto di cucinare e di vivere la convivialità, perché no, purtroppo la convivialità fuori casa essendo ridotta. Adesso la casa prenderà questo ruolo per trasferire quello che si può della convivialità precedente. Chiudo sul fatto che secondo noi adesso la parte tecnologia sarà molto importante per sopravvivere, in particolare perché si parla con il secondo argomento che è il fatto di essere molto veloce nel adattarsi, del capire i trend, del combinare tutta la parte dell'insight che ti danno l'intelligenza artificiale con quello che hai come intelligenza umana per adattare velocemente sia l'offerta a livello di prodotto, ma soprattutto l'offerta a livello di esperienza e di servizio. E poi ho messo l'emozione perché stiamo vivendo una situazione dove domina l'angoscia, quindi almeno spero noi come retailer, ma anche altri e-commerce, riescono a trasmettere un minimo di calore e un minimo di vicinanza al cliente che non sostituirà il rapporto fisico, però almeno ti fa sentire meno solo isolato dietro uno schermo. Grazie.
Grazie a te Emna, sei stata velocissima e molto chiara. Anche qui torna la parola emozione, come anche ha detto Franco, quindi insomma un elemento che conduce molte, molte dinamiche, soprattutto collegate al mondo del food. Passiamo all'ultimo intervento, grazie Giacomo che ci ha raggiunto, Giacomo
Grazie a voi,
Marinelli. E passo a lui la parola chiedendo appunto il ruolo della tecnologia nel suo ambito, nella sua realtà. E in particolare se ci vuoi raccontare anche l'esperienza che avete avuto e anche la grande sfida di lavorare su nuovi packaging più sostenibili, che sono in linea anche con quelli che sono i nuovi trend del momento. A te la parola.
sì, allora, buongiorno. Io sono appunto responsabile marketing e comunicazione dell'azienda Fileni. E per me la tecnologia ha avuto in questi mesi un impatto molto importante perché ho collaborato anche, insomma, tutte le settimane con i miei colleghi sia di ricerca e sviluppo che della produzione per l'implementazione appunto di nuovi packaging. Questo perché l'azienda Fileni sta da diversi anni facendo un percorso di sostenibilità e di attenzione all'ambiente in maniera molto importante. Volevo condividere con voi appunto una piccola presentazione anch'io sul nostro percorso che stiamo facendo, dove ovviamente abbiamo dei dati molto importanti sull'orientamento, soprattutto dei giovani, a un addio alla plastica o a una plastica che sia compatibile con l'ambiente, quindi che rientra nel riciclo, e dove soprattutto ecco, i ragazzi millennials stanno ponendo una grandissima attenzione. E queste scelte appunto non sono solo in Italia, ma in Europa è fortissimo da parte appunto delle famiglie e dei ragazzi. L'orientamento è anche verso prodotti che sono compatibili con diciamo, l'ambiente e che non abbiano un impatto negativo. Questo solo però su quelle aziende che lo fanno in maniera vera,
Noi appunto sono diversi anni, sono 20 anni che facciamo il biologico, quindi con le nostre carni abbiamo un'esperienza per noi non è un greenwashing, è più che altro è un chiudere una serie di elementi che ci mancano come il packaging per fare una filiera 100% sostenibile, quindi dai campi fino al packaging. Appunto, noi stiamo costruendo un percorso, vogliamo anche dichiararlo in maniera molto forte, attraverso anche quello che potremmo dire un manifesto Phylenid, dove ambiente, benessere animale, nutrizione e territorio sono i quattro elementi, i quattro pillar, se vogliamo chiamarli, per noi imprescindibili. Quindi il concetto di attenzione al territorio, quindi al locale, ma avere anche una visione globale di attenzione alla sostenibilità dell'ambiente è per noi un elemento diciamo che è nel DNA dell'azienda. Appunto, nel 2000 abbiamo acquisito la certificazione dell'agricoltura biologica. Nel 2013 abbiamo acquisito un mangimificio a Jesi, in provincia d'Ancona, perché l'azienda Phylenid è nelle Marche, in provincia di Macerata, a Cingoli, ma nel 2016 abbiamo iniziato anche la coltivazione diretta diciamo, degli alimenti che poi costituiscono la dieta degli animali del pollo, quindi soia, mais, grano, sorgo, favino. L'abbiamo cominciato a fare una coltivazione diretta, quindi anche nelle Marche, in Italia, 100% italiano, questo mangime, con tecniche però di agricoltura rigenerativa, che significa, e qui anche qui, no, la tecnologia, con dei macchinari che non vanno a rovinare e a diciamo, a de depaurare il territorio, il terreno, e quindi anche non vengono utilizzati fertilizzanti chimici. Quindi è anche questo per noi un impegno fondamentale, per avere un terreno sempre più consono come era magari 20-30 anni fa. Oltre a questo, stiamo facendo un percorso appunto di riduzione dell'impatto della CO2, quindi con la cogenerazione, pannelli fotovoltaici, acquistiamo energia con garanzia d'origine 100%, quindi da fonti rinnovabili. Stiamo appunto lavorando tantissimo sul packaging e anche sulla logistica e su una filiera sempre più vicina ai siti produttivi per evitare appunto dispersioni di anche qui di CO2 e di passaggio a combustibili più green. Per il packaging appunto abbiamo fatto una collaborazione con diversi fornitori, tra cui anche Novamont attraverso il famoso al loro brevetto Mater B. Abbiamo fatto un packaging totalmente compostabile, 100% biocompostabile, cioè tutto, quindi il vassoio, il film, l'etichetta, tutto può essere buttato nell'umido, con un pollo italiano allevato ovviamente a terra, senza uso di antibiotici. Abbiamo fatto questa etichetta perché ci crediamo veramente nel concetto appunto di salvare il pianeta. Questo è un esempio, non vi nego che qui la tecnologia è stata fondamentale, prove nei layout di produzione, capire come far integrare questo nuovo packaging all'interno di appunto sistemi non solo di produttivi, ma anche di layout, quindi gestionali, informativi, acquisto appunto di questi materiali in maniera completamente diversa rispetto ad altri. Quindi è stato veramente complesso e qui la tecnologia ci è venuto ci è stata determinante. Altro elemento fondamentale per il biologico è invece un vassoio, che è un cartoncino dove abbiamo ridotto della plastica al 90%. Quindi un vassoio in cartone dove il film dove appoggia il prodotto, dove è a contatto il prodotto di carne, non è nel cartone ma con un liner sottilissimo in plastica, anche questo ovviamente 100% riciclabile, nel circuito della plastica, perché si può facilmente insomma, separare la plastica dal cartone. E poi ovviamente il film che termosalda, che fa sì che la carne abbia la sua vita in maniera controllata e senza nessuna modificazione del nutrizionale e di microbiologia. Ecco, poi abbiamo anche ridotto l'imballaggio, quello il secondo imballaggio, quello dove le confezioni vanno all'interno, anche qui riducendo la carta e anche l'ingombro. Quindi anche qui con un risparmio importante di carta. E poi appunto l'ultimo miglio, che è quello dei trasporti con mezzi alimentati a metano liquido, anche qui con una drastica riduzione delle polveri sottili rispetto al diesel. Anche qui stiamo facendo un lavoro di riconversione. Quindi ovviamente quello che è importante è capire che scusate, provo a interrompere, eccolo qua, ok. Quello che è importante è capire, mi vedete?
No, però se vuoi concludere vai tranquillo Giacomo, non importa.
Quello che è un percorso che stiamo facendo, è un percorso per noi molto importante che stiamo facendo per di miglioramento. Infatti il manifesto è anche un manifesto di intenzione che a breve insomma comunicheremo all'esterno, di intenzione di tutto quello che abbiamo fatto, ma quello che vorremmo fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi è un'evoluzione, ovviamente è il cambiamento. Non è, insomma, bisogna anche fare attenzione alla redditività, insomma, ai conti economici, però lo scopo è anche quello dell'azienda, appunto, di essere vicini all'ambiente e alle persone, soprattutto. Ecco, quello che noi vorremmo fare, appunto, è questo percorso, insomma, di sostenibilità sociale e ambientale.
Ottimo. Grazie Giacomo, sei stato molto rapido, quindi riusciamo ad avviarci alla conclusione. Il tuo intervento ci ha fatto capire come anche tutto il tema della sostenibilità è quanto mai trasversale, connesso sia al mondo del cibo che al mondo delle tecnologie. Purtroppo dobbiamo avviarci alla conclusione, nel senso che avevo piacere di fare un intervento anche legato, diciamo, alle riflessioni degli ascoltatori che ci hanno scritto. Vorrei solo trarre le conclusioni di questo momento, ringraziare tutti i relatori perché questo è un momento estremamente difficile, questa pandemia comunque ha creato questa evoluzione forzata del sistema food nei vari ambiti che abbiamo visto. I dati che sono emersi sono comunque molto molto interessanti, anche perché come hanno detto i nostri relatori è questa anche una grande opportunità di cambiamento per il sistema produttivo, ma anche per il sistema paese, seppur con variabili nuove e cambiamenti repentini, perché avete visto come i cambiamenti sono sempre più veloci. Però ecco, la creatività e l'innovazione di tutte queste realtà, secondo me, potranno contribuire al meglio insieme al food system, perché noi a Pollenza abbiamo questa possibilità, questo privilegio di avere incontri continuativi con tutti gli attori del food, e vi assicuro che c'è grandissimo fermento per cambiare le soluzioni e per trovare anche delle risposte a questa pandemia. Ma la risposta la possiamo dare tutti quanti noi consumatori. È emerso quanto il consumatore è sempre più attento, mindfulness, l'attenzione alle informazioni e anche smart. Quindi diciamo, come diciamo a Pollenzo, siamo parte tutti di un unico sistema, mai come in questo momento. Ringrazio tutti quanti per l'ascolto e a me dobbiamo concludere qui, ma vi invito a visitare il sito internet della nostra università e anche delle realtà che hanno partecipato per approfondire queste tematiche. Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Ciao. Grazie, ciao.